Siamo nel 69 e in occasione di un referendum indetto in Francia per la riforma del Senato e la regionalizzazione, De Gaulle esce sconfitto anche se per pochi voti. Dopo di ciò si ritira definitivamente dalla vita politica. Il generale ha 80 anni e vuole anche in questo caso essere lui a stabilire modi e tempi per l'uscita dalla politica e non aspettare una vera sconfitta politica. Calcolate che alle elezioni del 68 il generale aveva letteralmente stravinto e la sconfitta al referendum per pochi voti, fra l'altro, certo non poteva essere considerata una giustificazione valida per la fuoriuscita del generale dalla scena politica, e invece così fu. L'intesa franco-tedesca si conferma dopo l'uscita del generale come la soluzione migliore, o meglio, l'asse portante della comunità, soluzione migliore per i paesi coinvolti, naturalmente. Dal luglio del 68, con 18 mesi di anticipo rispetto alla data prevista, scompaiono tutti i dazi doganali del mercato comune europeo, vengono unificate le tariffe esterne e si conseguono le prime riduzioni tariffarie concordate nel GATT, nel General Agreement of Trade and Tariffs, e con il mercato economico comune. Nel periodo che va dal 58 al 65 si registrano enormi risultati. Anche questo è uno dei motivi che indusse l'Inghilterra ad affacciarsi alla finestra della CE. Pensate che in questo arco di tempo, 7 anni, la produzione industriale dei 6 paesi aumenta del 52%, il prodotto nazionale aumenta del 38% e il commercio intercomunitario addirittura del 166%. Così le esportazioni verso paesi non europei, verso paesi terzi, aumenta del 51%. Unico fallimento importante che si registra è quello dell'Euratom, ma bisogna ricordare che questa istituzione aveva subito un destino, come dire, iniquo a causa della intenzione un po' furbesca della Francia di utilizzarlo come fornitore della materia prima che essa aveva intenzione di utilizzare a scopi militari. E dunque l'uscita di De Gaulle chiude una parentesi della storia comunitaria e ne apre un'altra, quella che gli storici hanno segnato dai due corni cronologici rappresentati dal 1969 e dal 1972, con la Francia che adesso viene guidata dal presidente Pompidou, il quale quasi subito, appena arrivato al palazzo presidenziale, appena giunge all'Eliseo, cambia indirizzo alla politica estera. Le più importanti questioni restano due sul tappeto, e sono Stati Uniti e Germania. Gli Stati Uniti adesso sono coinvolti completamente nel pantano vietnamita e perseguono una maggiore collaborazione dagli alleati. Vogliono una maggiore collaborazione anche a conferma della loro leadership. Sono questi due temi potenzialmente in conflitto fra di loro. Questa politica americana ha come contraltare quella della Germania, una Germania in cui vincono i socialdemocratici, che portano al cancellierato Willy Brandt, che anch'egli adotta una nuova politica estera che contrasta, cozza con gli interessi americani. La politica di Willy Brandt è la famosa Ostpolitik, l'apertura verso i paesi dell'est, che consente alla Germania di diventare una grande potenza regionale. La Francia, che con De Gaulle si era proposta come interlocutore privilegiato dell'Unione Sovietica, riceve un duro colpo, viene scavalcata dalla Germania e quindi si ritiene, in Francia ritengono con la nuova presidenza, che sia necessario un cambiamento di rotta e quindi una politica estera meno anti-americana per la Francia. E quindi si pensa di muovere alcuni passi in questa direzione. Il primo, per controbilanciare il dinamismo tedesco, è un nuovo rapporto con la Gran Bretagna, altro rivale storico della Francia. Si pensa a un nuovo rapporto fra le due sponde della Manica. Pompidou afferma che non esiste in Francia alcuna contrarietà all'ingresso della Gran Bretagna nel MEC, però in cambio, certo, devono esserci degli accordi vantaggiosi per gli agricoltori francesi. Quindi, a questo fine, per discutere di questi temi, viene convocata un'importante conferenza all'AIA. È la seconda conferenza dopo la prima, che si era celebrata 21 anni prima, con la quale era iniziato il processo di integrazione europea. Questa convocata all'AIA, questa seconda, si svolge dall'1 al 2 dicembre del 1969 e interviene Willy Brandt, il quale, diciamo, ufficializza da una platea così importante l'abbandono della politica subalterna agli Stati Uniti d'America e quindi una linea più assertiva, centrata su un rapporto privilegiato, originale, con i paesi dell'Est e con l'Unione Sovietica. E con questa iniziativa la Germania balza in realtà in testa alla classifica, usiamo un termine calcistico, e inizia così a guidare la politica europea. Sono gli anni che vanno dal 69 al 79, durante i quali non è che noi prima avessimo brillato di luce nostra, di luce propria l'Italia, no? Però sono questi 10 anni durante i quali l'Italia è emarginata dall'asse Parigi-Bonn, che è stato edificato con un patto di consultazione del 1963, ricordate, precedentemente ancora dall'accordo fra De Gaulle e Adenauer nel 58. L'accordo del 63, a cui ho fatto riferimento adesso, è stato poi abbandonato dopo il rifiuto tedesco della politica anti-atlantica e terzaforzista di Parigi. Ora il problema è del tutto superato con l'assunzione da parte della Germania del ruolo di leadership. E comunque queste complesse triangolazioni a cui abbiamo assistito finora ci confermano diciamo una legge non scritta di cui ho parlato in altra occasione. Ricordate quando vi ho parlato dell'Europa quale realtà culturalmente unita e politicamente divisa? Ho utilizzato un termine delle alleanze triangolari, a geometria variabile le ho chiamate, che a seconda dei momenti e degli interessi realizzano alleanze fra paesi che nel giro di poco tempo possono consumarsi e trasformarsi in rapporti di ostilità. L'unica vera, grande, importante differenza è che queste ostilità o queste alleanze si traducono in rapporti che possono portare, o meglio, hanno portato nel passato, fino alla Prima Guerra Mondiale, a confronti anche militari. Le ostilità si traducevano sempre in guerre per strappare condizioni più vantaggiose, per strappare, io so, pezzi di territorio, accordi commerciali, per potersi impossessare di zone nelle quali c'erano delle materie prime significative. Ecco, la grande differenza è che adesso queste triangolazioni, queste geometrie variabili non hanno bisogno del confronto bellico, non si ricorre alla guerra, però costantemente ci sono motivi e momenti di alleanza ai quali seguono momenti di opposizione, di rivalità e di lontananza fra i paesi. Nel decennio che abbiamo preso in considerazione adesso si comincia, almeno il decennio inizia, con la supremazia tedesca e con il ruolo di grande potenza europea che essa assume. E io non credo che sia il caso di minimizzare il fatto che tutto questo avviene nel momento in cui la Germania, passatemi il termine, direi si libera del fardello delle beghe europee, esce dallo spettro dei rapporti privilegiati e contrastati con la Gran Bretagna, con la Francia, con gli Stati Uniti d'America, ma prevalentemente con i soggetti europei, e guarda altrove. Fa quella che nel linguaggio scacchistico definiamo la mossa del cavallo, aggira il problema, fa una mossa inaspettata. Nessuno scontro o confronto diretto, non continua lì a insistere sui temi che la oppongono alla Inghilterra prima, alla Francia poi e così via. Apre gli orizzonti, guarda altrove. Guardare verso est è una grande risorsa, è una grande opportunità in termini politici e in termini economici. che fra l'altro ripesca, o meglio, si appoggia su un'antica tradizione, su un'antica storia di vicinanza con la Russia sovietica. Prima era con la Russia e poi con la Russia sovietica. Ricordate per esempio le conseguenze della Prima Guerra Mondiale, quando c'erano delle norme assai restrittive per l'esercito tedesco? Ebbene, parte degli armamenti tedeschi, degli ufficiali e quindi degli istruttori era in Russia, era nascosta ed era in Russia ed era lì depositata con l'accordo, con il consenso dei russi. Rapporti strettissimi che hanno continuato nel tempo e sono iniziati esattamente allora. E hanno fatto della Germania una forza in grado di stabilizzare l'Occidente europeo e di rafforzarsi a spese degli altri paesi. Adesso, in questo contesto segnato da un netto predominio della Germania, la Francia accetta la cassa comune anche con, come dire, con il portato dell'aumento del dato sovranazionale da parte della Commissione, cioè accetta l'idea che si possa dotare di risorse proprie l'intera comunità. L'idea era stata rigettata dal generale proprio perché era uno strumento sovranazionale. E in breve quindi, scusate, l'IVA, ossia la parte di tasse che doveva essere devoluta a questa cassa comune, in breve l'IVA diventa l'entrata più importante del bilancio comunitario. Nel 1993 il bilancio comunitario è formato per il 60% dai cespiti fiscali, esattamente dall'IVA. E in questa occasione, in questo contesto, vengono attribuiti al Parlamento più poteri in tema di bilancio. In teoria è così, in pratica c'è qualcosa di meno rispetto a quelle che sono le aspettative. Diciamo che si è aperta davvero una nuova fase nella storia dell'unificazione europea, in primis con la trasformazione della Germania, del suo ruolo, dell'importanza che essa assume, poi con l'accettazione di questa cassa comune e con un fondo in dotazione alla Commissione che è via più crescente, quindi con un sistema di rafforzamento e di garanzie della politica agricola che, ripetiamo, è uno degli argomenti più rilevanti, di fondamentale importanza dell'unificazione europea. E esattamente il sistema di garanzie che si cerca, no? Di garanzie di finanziamento della PAC, permette l'apertura di negoziati per l'ampliamento, a patto che però non si mettesse in discussione né lo spirito dei trattati né le conquiste più recenti, come ad esempio l'impegno che si era assunto recentissimamente per camminare in direzione di una unione economica e monetaria. Si comincia a parlare di moneta unica, della unificazione dei mercati attraverso l'unificazione della moneta. Si dovevano trovare però, prima di arrivare a quella tappa, delle misure transitorie necessarie per armonizzare la politica agricola della Gran Bretagna con la politica agricola dei paesi della comunità europea. E quindi di conseguenza adeguare le reciproche legislazioni, le rispettive legislazioni. I punti chiave della discussione, che verte attorno appunto alla revisione di queste norme finalizzate all'ingresso della Gran Bretagna, punti chiave, dicevamo, sono i rapporti del governo della Gran Bretagna con il Commonwealth e quindi i prezzi agricoli che sarebbero aumentati per il consumatore inglese, la partecipazione finanziaria al bilancio comune, il ruolo della sterlina come moneta di riserva che non poteva più essere accettato dagli altri membri della comunità che si preparava ad una moneta comune. Quindi a questo punto c'è un incontro riservato fra i rappresentanti del governo inglese e del potere esecutivo francese. Heath e Pompidou si incontrano segretamente, riservatamente, e concludono i negoziati che hanno ad oggetto. Primo punto, l'Europa doveva rinunciare ad una connotazione anti-americana di marca gollista, e questa è la richiesta della Gran Bretagna rivolta alla Francia. Heath a sua volta accetta l'abbandono dei privilegi goduti dalla sterlina e l'allentamento dei rapporti, delle relazioni con il Commonwealth. Ma la cosa più importante è che il primo ministro inglese assicura di non volere alcuna evoluzione della comunità europea in senso federalista, ed è questa ancora permane, dato strutturale permanente dell'economia, scusate, della politica europea della Francia. I problemi che si registrano con la Gran Bretagna però non trovano un corrispettivo con altri paesi prossimi candidati per l'allargamento. Ad esempio, non si registrano problemi con l'Irlanda né con la Danimarca. Entrambi i paesi sono premiati dai regolamenti comunitari agricoli. Qualche difficoltà invece c'è con la Norvegia, che aveva un'agricoltura molto sovvenzionata e in più aveva sostanzialmente il monopolio dell'attività di pesca che riforniva i mercati europei. Non ricordo se era una percentuale addirittura dell'80%, comunque aveva il monopolio del pescato. E certamente una Norvegia che si trova in queste condizioni non aveva nessun interesse ad avere nelle sue acque i pescatori della CE. Ah no, ecco, è il 50% del pescato della comunità. Diversamente, i problemi che registriamo con la Gran Bretagna permangono e Roma si muove con una certa costanza e con un po' anche di dinamismo per favorire l'ingresso inglese. Anche in questo caso non è dettato da pura e semplice simpatia, ma dalla necessità, dal bisogno che ha l'Italia di riequilibrare l'asse europeo che era segnato dall'asse franco-tedesco. Rispetto a questa politica, il Partito Comunista si astiene ed è la prima volta che questo accade, perché precedentemente aveva sempre votato contro. Si astiene nella votazione per l'ingresso della Gran Bretagna nella comunità europea. E questo è un segnale importante perché fa capire che comincia a venir meno la pregiudiziale anti-europeista del Partito Comunista. Favorevole all'ingresso, naturalmente, noi italiani, ma c'è anche l'Irlanda, la Danimarca, anche la Francia. Si svolgono delle consultazioni in Francia. 10 milioni sono favorevoli, 5 milioni sono contrari, però il dato importante è rappresentato da 11 milioni e mezzo di astenuti, il che significa che l'operazione governativa premia l'ipotesi entrista dell'Inghilterra, ma l'opinione pubblica francese è divisa e comunque gli astenuti sono superiori ai favorevoli. L'Inghilterra è ben consapevole dei sentimenti anti-europei che essa stessa, fra l'altro, diciamo molto chiaramente, ha alimentato nel corso dei decenni, e conosce la diffidenza presente nella sua opinione pubblica contro l'Europa e contro le istituzioni comunitarie, e proprio perché le conosce evita il ricorso al referendum e attribuisce la responsabilità di questa decisione non al popolo attraverso l'espressione diretta con un referendum, ma al popolo attraverso l'espressione indiretta che passa attraverso il Parlamento, il quale fra l'altro è diviso in due, però non fra laburisti e conservatori, ma divisi in due trasversalmente, ossia i conservatori più 69 deputati laburisti federalisti votano a favore, mentre 189 laburisti e 89 conservatori votano contro. Ora, il referendum viene adottato quale soluzione dopo il ritorno al potere dei laburisti nel 1974 e quindi dopo la riapertura del negoziato per modificare il trattato di adesione della Gran Bretagna alla comunità europea. La presenza inglese, vediamo, quindi è sempre travagliata e sempre contrari a elementi di sovranazionalità delle strutture comunitarie. Essi contestavano e contestano il loro contributo al bilancio europeo, che vedeva nel 1977 un contributo pari a 880 milioni di sterline, che era pari a quello della Germania, la quale aveva invece un numero di abitanti notevolmente superiori. Fra i paesi di cui abbiamo detto prima, che accoglievano con un certo interesse perché erano premiati dagli accordi agricoli l'ingresso, ossia l'Irlanda e la Danimarca, abbiamo parlato anche delle perplessità e delle resistenze della Norvegia, che infatti resta fuori e si limita a realizzare dei semplici accordi di libero scambio.